Non sono le circostanze a condizionare il nostro animo, bensì è il nostro errato atteggiamento che determina l'influenza della circostanza su di noi. E con questo breve spunto di riflessione ha inizio ora una nuova puntata in diretta degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro di Pedagogia Evolutiva Sei Altrove. Qui dai microfoni di Radio Cooperativa c'è Iapos e oggi è venerdì 5 aprile 2024, sono le ore 12:04. Vi ricordo innanzitutto i riferimenti di Radio Cooperativa, il cui studio si trova ad Albignasego, in provincia di Padova. Il sito internet della nostra radio è www.radiocooperativa.org. Molti di voi ormai l'avranno imparato a memoria, forse anche non solo coloro che ascoltano questa trasmissione e altre trasmissioni, ma anche coloro che ci ascoltano in streaming da un po' di mesi, da circa 4-5 mesi, da quando abbiamo operato questa transizione di frequenze e lo streaming è divenuto il mezzo principale di ascolto per la maggior parte di voi. Comunque ricordo che sul sito radiocooperativa.org, oltre a poter ascoltare la nostra emittente in streaming, trovate tutti i riferimenti della nostra emittente, sia il palinsesto, dove potete visionare quindi le trasmissioni e gli orari che vengono gli orari di messa in onda delle trasmissioni che compongono il florilegio di Radio Cooperativa. Trovate i podcast, quindi le registrazioni che è possibile riascoltare o scaricare in differita di alcune delle trasmissioni che vanno appunto in onda sulla nostra radio. E trovate tra le varie notizie anche le modalità con cui poter contribuire all'esistenza della nostra radio con un contributo economico di vostra scelta, per il quale noi vi anticipiamo il nostro ringraziamento perché, come sapete, la nostra emittente vive unicamente non di pubblicità che non abbiamo, bensì della generosità di voi ascoltatori. Le modalità per poter contribuire all'esistenza della radio sono o un versamento tramite conto corrente postale e sul sito di Radio Cooperativa che è radiocooperativa.org a sinistra trovate le indicazioni con la possibilità di scaricare direttamente il bollettino precompilato per fare questo tipo di pagamento, quindi tramite versamento sul conto corrente postale oppure tramite un bonifico bancario, quindi all'IBAN indicato appunto sul sito di Radio Cooperativa oppure direttamente online tramite PayPal. E come dicevamo, anche un piccolo aiuto è dal punto di vista simbolico molto importante per noi e quindi Radio Cooperativa vi ringrazia per il vostro sostegno. E vi ricordo anche il principale portale di riferimento per la nostra associazione, appunto il Centro Culturale Sei Altrove, che è www.seialtrove.it, ovvero il nostro sito internet. Sei Altrove è scritto così, tutto in lettera e tutto attaccato. Qui trovate diversi riferimenti, trovate anche i riferimenti appunto alla nostra trasmissione con la possibilità di riascoltare le registrazioni delle puntate passate. Per chi ne avesse interesse, trovate delle rubriche con degli spunti di riflessione di varia natura, che sono sempre inerenti agli argomenti che vengono comunque trattati anche nella nostra trasmissione, perché tutto è inerente un cammino di autoconoscenza, ovvero di conoscenza di noi stessi. E trovate sul nostro sito anche degli ebook, cioè dei libri in formato elettronico che potete scaricare gratuitamente e possono risultare per molti di voi anche proprio degli approfondimenti per le tematiche che trattiamo nelle nostre trasmissioni. E sempre tra le nostre rubriche, vi ricordo appunto sealtrove.it, il sito internet del nostro centro, trovate anche la voce blog. Per chi si collegasse con il computer la trova in alto a destra, altrimenti la trova selezionando le tre lineette se vi collegate con il telefono o il tablet. E tra queste voci appunto compare la voce blog, dove cliccando vi si aprirà un ulteriore portale di approfondimento dedicato unicamente alla pubblicazione di scritti e spunti di riflessione, tra cui anche gli spunti che leggiamo nel corso delle puntate degli Astronauti. In particolare, in questo blog, per chi lo stesse aprendo in questo momento o lo volesse aprire, trova in primo piano uno scritto, ed è lo scritto che leggeremo nella puntata di oggi. Come sempre, oltre a leggerlo, darò un commento basato sulla mia esperienza a contatto con la realtà del centro altrove, e soprattutto poi dando a voi la possibilità di intervenire telefonicamente. Questo scritto che oggi leggeremo si chiama Sii i tuoi perché. L'uomo contemporaneo è facilmente impressionabile da fenomeni insoliti. Forse perché è così cieco da lasciare ben poco spazio alla conoscenza di se stesso e dell'intero mondo circostante. Nel corso della sua vita ordinaria, egli ha nel migliore dei casi una conoscenza solo superficiale del suo apparato sensoriale e psicofisico, e nessuna dei suoi funzionamenti interiori e del suo potenziale evolutivo. Cominciamo già da qua, da queste brevi righe che vi ho letto, perché qui si parla di poco spazio che viene lasciato normalmente nelle nostre vite alla conoscenza di noi stessi, nonché alla conoscenza anche del mondo che ci circonda. Il titolo, come vi dicevo, di questo testo si chiama Sii i tuoi perché, sii come un invito ad essere i propri perché. E vedremo poi nel proseguimento della lettura perché c'è questo invito ad essere i propri perché. Dunque ci si pone delle domande, è un punto interrogativo quello che campeggia come immagine principale di questo scritto. E spesso noi ci poniamo delle domande, però bisogna vedere che tipo di domande una persona si pone molto spesso, ma sempre ammesso che ce le si ponga, e soprattutto se lasciamo che da queste domande possa sorgere una risposta o se le risposte che molto spesso diamo alle domande che anche ci poniamo sono risposte preconfezionate. C'è stato qualcuno di voi che anche nell'ultima puntata, ma è una cosa che in realtà avviene spesso, ha posto delle domande, degli interrogativi anche molto profondi su quale possa essere il senso dell'esistenza, il senso della vita o dell'evoluzione. E abbia indicato il fatto che attraverso la nostra trasmissione molto spesso sia stimolato ad approfondire queste domande, a far emergere in realtà queste domande. E può sembrare paradossale, ma lo scopo anche proprio di questa trasmissione, nonché proprio dell'attività del nostro centro, è molto spesso più inerente al farsi delle domande che non al fornire delle risposte. Perché per quella che è la mia esperienza, vedo che molto spesso nella vita ordinaria, le risposte siamo convinti di averle già. Non ci poniamo delle domande perché siamo convinti in realtà molto spesso di sapere già. Di sapere già tutto, di sapere comunque già quello che ci serve. Noi nasciamo e veniamo in un mondo dove ci sono tutta una serie di risposte che sono già preconfezionate. Basta solo scegliere tra la risposta preconfezionata, una risposta preconfezionata e un'altra, ma una o l'altra sono sempre comunque preconfezionate. Quindi ti inserisci in una casella piuttosto che in un'altra. In una casella in cui puoi dare un determinato significato alla vita, uno in cui puoi darne un altro e uno in cui sostanzialmente non ne dai nessuno, perché il significato che dai alla vita è semplicemente il significato che qualcun altro ha dato per te. Quindi conduciamo una vita che molto spesso è un passare del tempo o svolgere delle azioni in cui però non siamo consapevoli di quello che facciamo o in cui non siamo presenti a quello che facciamo, non ci poniamo mai una domanda sul perché facciamo qualcosa. O osserviamo come lo facciamo, quindi non ci poniamo delle domande perché forse non abbiamo in questo un interesse, non abbiamo un'abitudine, ma di fatto ci comportiamo come se già avessimo delle risposte, queste risposte fossero preconfezionate. Quindi abbiamo un'idea della vita, un'idea della società, un'idea di qualsiasi cosa che molto spesso ci viene data da qualcuno, può esserci data dalla famiglia. In alcune cose, come riguardo il mondo circostante che viene citato, ce lo dà la scuola, l'istruzione, i mezzi di informazione. Quindi loro ci dicono cosa pensare di un contesto, cosa pensare dell'economia, cosa pensare dell'Ucraina o della Palestina o della vita stessa. Quindi abbiamo già delle risposte preconfezionate. Non serve nemmeno che ci poniamo la domanda. Però così facendo rimaniamo in un solco che qualcun altro ha deciso per noi e noi ci adagiamo e soprattutto non cresciamo, non abbiamo nemmeno lo stimolo per poterci avventurare nella conoscenza né del mondo né di noi stessi. E quindi ecco perché l'uomo contemporaneo, che paradossalmente sembra avere così tante possibilità sulla carta, esteriormente, rispetto forse ai suoi predecessori, possibilità di strumenti di conoscenza, tecnologiche, forse anche economiche, comunque possibilità che normalmente si penserebbe le generazioni precedenti a quelle che vivono ora nel nostro mondo comunque non avessero, e paradossalmente si trova però ad essere cieco, a lasciare poco spazio appunto alla conoscenza di sé, alla conoscenza del mondo, perché la sua vita è piena di tante altre cose. E dunque, qui scrive Hermes in questo testo, che ripeto trovate nel nostro blog, quindi sul sito seialtrove.it, cliccate la voce blog e vi si apre questo scritto che si chiama Sii i tuoi perché. E qui Hermes scrive che l'uomo contemporaneo, nel migliore dei casi, ha una conoscenza solo superficiale del suo apparato sensoriale psicofisico. Quindi parliamo anche proprio di una conoscenza di noi concreta, cioè quello che è il nostro apparato sensoriale, cioè di come funzioniamo. Abbiamo parlato nelle puntate precedenti di come molto spesso attraverso i sensi noi abbiamo sostanzialmente, riceviamo delle impressioni, delle sensazioni, delle informazioni, comunque diciamo in senso più lato, e queste informazioni vengono poi elaborate dentro di noi, comportano delle risposte molto spesso automatiche, non solo a livello sensoriale, ma anche a livello emotivo, anche a livello mentale. E come tutto questo possa accadere istantaneamente, senza che noi ce ne accorgiamo, in noi si attiva una determinata risposta e un determinato comportamento, sia a livello emotivo che a livello mentale, e nell'elaborazione, nell'interpretazione della realtà. E è come accendere, come premere un interruttore e accendere la luce. Ecco che già questo ci dà l'idea di quanto poco noi ci conosciamo e di come invece potremmo essere stimolati alla conoscenza di noi stessi. E ci troviamo in un periodo in cui forse, a maggior ragione, abbiamo delle possibilità, ma dobbiamo comunque operare. Se abbiamo questo desiderio, cioè questo è quello che almeno percepisco io nella mia esperienza, se abbiamo questo desiderio, questa curiosità, questa aspirazione, operare per non addormentarci, per non essere distratti dalle molte distrazioni che molto spesso il mondo ci dà e che ci lasciano poco spazio per occuparci di noi stessi, per occuparci di conoscere come noi realmente funzioniamo e di conseguenza anche per avere interesse a conoscere il mondo, conoscere la realtà che ci circonda. E oltre ad avere quindi una conoscenza solo superficiale del suo apparato sensoriale psicofisico, l'uomo contemporaneo non ha nessuna conoscenza dei suoi funzionamenti interiori e del suo potenziale evolutivo. Perché ovviamente non avendo conoscenza degli strumenti che possiamo utilizzare nella vita di tutti i giorni, non possiamo nemmeno avere una conoscenza di come possiamo migliorarci, di come possiamo evolverci in questo senso. E io posso dire, per la mia esperienza, che la conoscenza che possiamo avere, poi al di là di una conoscenza teorica forse iniziale, ma poi nasce attraverso l'esperienza, nasce attraverso la verifica. Quante volte uno cadendo poi impara a mantenere l'equilibrio che gli serve per andare in bicicletta. E la stessa cosa è ogni volta che ci si approccia ad un nuovo veicolo. Noi nelle puntate precedenti abbiamo parlato dei corpi dell'essere umano, dei veicoli sostanzialmente, attraverso cui noi ci muoviamo nel corso della nostra esistenza, quindi un veicolo mentale, un veicolo vitale, o diciamo che abbiamo chiamato poi essenza, e un veicolo fisico. È come se avessimo quindi dei veicoli e però sostanzialmente non avessimo padronanza di questi veicoli, non ne fossimo nemmeno consapevoli. E per chi già volesse intervenire in diretta su quello che è stato detto, su quello che abbiamo letto, già ho aperto le linee telefoniche, il numero è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20. Oppure il numero per gli SMS è il 345 18 91 68 5. Ripeto, per gli SMS il numero è il 345 18 91 68 5. Abbiamo parlato di veicoli, quindi di veicoli che l'essere umano utilizza per muoversi nel mondo. Una terminologia nuova, in realtà, perché avevamo in precedenza parlato di corpi o di mente come stati di coscienza. Questo si collega poi ad un tema che è quello che svilupperemo più approfonditamente nelle prossime puntate, in un nuovo ciclo di puntate che inaugureremo venerdì prossimo, dedicato alla consapevolezza. Intanto, però, avendo citato questi veicoli che l'essere umano utilizza e sui quali può sviluppare una padronanza, ma di cui molto spesso non è consapevole, perché appunto noi non ci poniamo delle domande, quindi ci comportiamo come se dessimo per scontate le risposte che già possediamo, e il proseguo del testo cita proprio la vita come labirinto, la vita reale come labirinto nel quale potersi muovere. Prima di diventare validi viaggiatori nel labirinto della vita reale, dobbiamo imparare che quando non sappiamo rispondere ad una domanda, se ci concentriamo su di essa e sul suo intimo perché, sarà essa stessa a suggerirci la risposta, come una domanda sempre fa. A patto di non rifugiarci in un mondo tutto nostro, dove a domande immaginarie che nulla hanno a che vedere con la realtà, forniamo risposte preconcette, dettate dalla nostra sovrastruttura personale. Il come e il cosa servono per aprirci a domande foriere di senso, espresse dai perché dell'essere e dell'esistere. Pronto?
Iapux, sono Antonio da Racella.
Ciao Antonio, ben trovato.
Ciao. Senti, Iapux, se io guardo una formica, vedo che corre sempre, corre indaffarata. E la ragione che mi e si muove anche assieme ad altre, e la ragione è che assolve a un suo compito di specie, per la specie delle formiche. Come ogni altro essere vivente, nel ciclo della natura, ognuno ha il suo compito e assolve al suo compito, diciamo automaticamente, non in modo libero. Non è che una formica, se ne inventa una, questo non lo so, bisognerebbe. Ma insomma, sembra. Che svolga il suo compito di specie. Ora la specie umana non è poi tanto diversa, la specie umana lo stesso si muove, si indaffara e si nasce, si dà da fare e muore. E sembra non esserci scopo, cioè lo scopo è solo quello dell'essere inserita in un ciclo, nel ciclo della natura, nel ciclo. Questo con il ragionamento, tu dicevi che le nostre interpretazioni del reale riguardano, sono arbitrarie, ognuno se la racconta e riguardano la personalità. La quale è la personalità? È un vestito che strozza, cioè che prende per il collo l'essenza. Ecco, e allora avverrebbe da pensare che da un punto di vista della logica, della semplice logica umana, così come appunto dicevi tu, abbiamo ereditato dagli altri delle storie e poi ognuno di noi sceglie relativamente a quale storia accedere. Infatti nel lavoro si dice: impara il mestiere, fai così, impara la tecnica e poi capirai con il tempo il perché. Viene rimandato a un secondo tempo la presa di coscienza di quel che si è fatto. È curiosa sta roba qui. Allora mi viene da pensare che se con la ragione non riesco a trovare un senso se non quello della meccanicità, nascere, darsi da fare, morire, ed è un meccanismo che è uguale per tutti gli esseri viventi, per quale motivo allora noi ricorriamo agli stregoni, o ricorriamo ai preti, ricorriamo alle religioni per dare un senso che non sia il semplice senso meccanico? Alcuni dicono che le religioni in realtà non sono solo una gestione del sacro, del mistero, ma siano una sacralizzazione, una assolutizzazione degli usi e costumi, della cultura in buona sostanza. E quindi, quindi assolvono in modo relativo a questo di dare un senso alla vita. Quindi sembrerebbe che se con la logica, in modo laico, non ce la facciamo a spiegare il perché del mondo, non resta che la fede, che il credere. Cioè non riesco per via logica, non riesco a trovare delle stampelle, delle ragioni per le quali sostenere questo o quello, e allora non resta a pensare che il senso della nostra vita sia legata a uno scopo che non è quello banale, ma a qualcos'altro che in qualche forma tu chiamavi il divino, ecco, del divino. Adesso io non so in che senso tu intendessi il divino, riferendoti all'essenza. Ecco, io questo non lo so. Comunque, la via non c'è scelta. O motivo quello che dico attraverso una logica laica, oppure, non riuscendo a risolvere, a dare una risposta al problema, ricorro alla fede. Gesù, mi pare, nel Vangelo, nel Nuovo Testamento, abbia detto: beati coloro che credono senza aver visto. Ecco, io questo non lo so. In ogni caso, lo sento questo guazzabuglio umano, io lo sento questo. Quindi le domande che fai e i discorsi che hai fatto mi intrigano parecchio e mi stimolano a pensarci su, non è che sì, a pensare su, perché in qualche modo sono ancora alla ricerca di una risposta. Sarò ingenuo, sarò tornato bambino con gli anni, mi sono rimbambito. Ciao.
Ciao Antonio, ti ringrazio molto per il tuo intervento, molto ovviamente interessante, inerente proprio a quello di cui stiamo parlando. E allora, diciamo, Antonio ha espresso delle considerazioni importanti e ha toccato diversi punti. Io credo che sia una nota positiva, diciamo, evolutiva, la ricerca di un senso e il porsi, la ricerca di una risposta. Quindi in questo senso anche l'essere tornato bambino, come dice Antonio, anche in un'età, diciamo, molto adulta, sicuramente la curiosità dei bambini è la cosa che richiama molto, perché in effetti quando si è bambini si è stimolati a porsi delle domande o a porle ai genitori e chiedere perché e perché e perché, e crescendo forse non riceviamo delle risposte, semplicemente per alcune cose ci diamo delle risposte, che sono delle risposte per scontate, ad altre semplicemente smettiamo di porci la domanda e così finiamo nel flusso ordinario della vita come la formica, effettivamente, però alle domande più profonde, effettivamente, noi poi rinunciamo molto spesso a dare una risposta, ma come diceva Hermes nel testo che ho letto proprio pochi minuti o secondi prima dell'intervento di Antonio, molto spesso la risposta è insita nella domanda stessa. Se ci concentriamo su di essa, sulla domanda e sul suo intimo perché. Quindi anche l'aspetto di ricercare una risposta, di non arrendersi a quella che Antonio dice essere una logica, lui la definisce così, a quello che il ragionamento ordinario può spiegarci. Che molto spesso è una cosa di cui abbiamo trattato molte volte nel corso delle nostre puntate, non è sempre una ragione, tra l'altro, la facoltà che utilizziamo per pensare, ma molto spesso nella vita ordinaria, anche proprio per quanto riguarda me stesso, è un pensiero associativo, per cui in base alle memorie che abbiamo, alle esperienze, in base alle nozioni che abbiamo, sviluppiamo dei ragionamenti che molto spesso sono associativi, per cui anche la ricerca di un senso di per sé attraverso l'utilizzo della mente come strumento, se la mente che utilizziamo è una mente associativa, difficilmente potrà trovare un senso che non sia qualcosa che comunque abbia letto o abbia studiato in questo senso, e quindi è uno strumento che di per sé non riesce effettivamente a fornire forse quel senso che ricerchiamo, perché da quello che percepisco, che dice Antonio, c'è qualcosa che si sente o che si percepisce dentro che è molto più profondo rispetto alla nostra capacità associativa di poter fornire un senso dal punto di vista mentale, qualcosa di molto più profondo. E quindi anche il fatto stesso che non si riesca a fornire una ragione o che non ci si accontenti delle ragioni, come lui diceva, il fatto di poter esplicare un compito in natura e quindi che sostanzialmente anche l'essere umano possa condurre una vita che è simile a quella della formica, sebbene con altre caratteristiche evolutive, eccetera, ma il fatto di non arrendersi a questa spiegazione o non arrendersi alla spiegazione che, del non senso, del fatto che un senso non esista, può essere anche una cosa, diciamo, uno stimolo molto positivo, perché è quel vuoto che si crea per cui uno è stimolato a ricercare una risposta e la può ricercare molto spesso dentro di sé, anziché accontentarsi di risposte preconfezionate. E quindi sicuramente il sentimento che esprime Antonio, questo, sia il fatto che le domande che vengono poste nella trasmissione lo intriguino, e questo per me, diciamo, è uno stimolo molto importante, lo ringrazio molto, sia per gli stimoli che Antonio stesso dà con i suoi interventi, che arricchiscono molto la trasmissione, e sia perché il fatto che questa domanda, questa trasmissione, riesca a porre delle domande, a far porre delle domande alle persone che da molto tempo la ascoltano, significa che si percepisce come vivo il messaggio che viene trasmesso, ed è questo il senso della nostra trasmissione, più che di dare delle risposte, diciamo. Antonio utilizza una parola, lui ha utilizzato la fede, il senso del sacro, in qualche modo, che ricerchiamo laddove con la mente ordinaria, con il nostro modo di pensare, non riusciamo ad attribuire un senso alla vita, alla stessa esistenza della specie umana, al mondo. E non riusciamo ad attribuire un senso oppure non ci accontentiamo del senso che apparentemente potremmo attribuirle ragionandoci sopra, diciamo. E quindi questo senso del sacro che poi ognuno cerca di connotare con quello che gli è più affine, anche culturalmente parlando, quindi c'è chi questo senso del sacro, questo senso del mistero, questa ricerca stessa di senso lo va a ricercare attraverso la fede, attraverso la religione, attraverso, Antonio citava i preti, la stregoneria, c'è chi lo fa attraverso la psicologia, comunque noi lo facciamo attraverso la conoscenza di noi stessi perché riteniamo che tutti questi strumenti o possibilità, diciamo, di espressione poi sono tutte delle strade che portano sempre verso noi stessi. L'unica cosa è che, ad esempio, ogni risposta, anche poi confezionata, che può essere una religione, una mitologia, una qualsiasi narrazione, anche un'ideologia, sono delle risposte comunque poi confezionate e molto spesso non sempre le persone che ricercano, ad esempio, in questo caso, nel caso della religione, non sempre le persone che poi si orientano verso un approccio religioso poi si pongono delle domande, perché ci sono persone che vanno verso la religione, qualsiasi religione ovviamente, perché ricercano delle risposte, quindi sentono qualcosa di l'esistenza di qualcosa di sacro che va al di là di quello che la loro mente possa capire, ma ci sono persone che invece si avvicinano semplicemente per inerzia, perché danno delle risposte preconfezionate a cui ci si accontenta e quindi anche molte persone vanno a messa o seguono una determinata religione semplicemente per inerzia, per diciamo conformazione culturale, per abitudine e non perché effettivamente siano mosse da una ricerca del sacro, diciamo da una ricerca di senso. Quindi c'è sicuramente questa dualità che riguarda poi qualsiasi cosa, riguarda ovviamente anche la stessa conoscenza di noi stessi, perché anche l'idea di conoscere noi stessi può portarci a leggere tante cose o a creare delle convinzioni dentro di noi, ma poi di fatto se attraverso... se non sentiamo questa aspirazione, non sentiamo questo stimolo, diventa una moda, diventa semplicemente un modo di pensare che poi non si traduce nella realtà. E poi una semplice aggiunta, prima di dare di nuovo la parola a voi, che inerente a quello che citava Antonio e che anche vi ho detto prima, il fatto che noi possiamo scegliere tra diverse narrazioni, però molto spesso anche questa possibilità di scelta, questa possibilità di decisione è molto limitata, perché scegliere tra delle risposte preconfezionate molto spesso qualsiasi risposta si prenda è comunque poi confezionata e anche le risposte che abbiamo molto spesso sono come dei prodotti, io vedo questo almeno dei prodotti al supermercato, quindi compri un prodotto di una certa marca, ne compri un altro di una certa marca, eccetera, ma poi alla fine gli ingredienti sono gli stessi, cambiano un po' i sapori, cambiano i nomi, cambia il luogo di produzione, il logo, ma sostanzialmente alla fine gli ingredienti sono gli stessi e molto spesso tu ti illudi di scegliere qualcosa di diverso e invece la tua capacità di scelta effettivamente è molto limitata. Se restiamo su un piano di coscienza di un certo tipo, e quindi forse è solo dentro di noi che possiamo, chi lo sa, forse aprirci a quello spazio vuoto, perché si parla all'inizio di questo testo di una mancanza di spazio, e quindi poter trovare quello spazio da cui possono sorgere. In cui possiamo porci delle domande e dalla domanda poi possa anche sorgere una risposta. Pronto?
Ciao Jacopo, sono Dennis.
Ciao Dennis, ben trovato.
Saluto a te e a chi ascolta.
Grazie.
Buona giornata.
Buona giornata a te.
Sai, secondo uno il più grande storico delle religioni, no? Le religioni, più che le religioni monoteiste, le religioni moderne basate sul monoteismo hanno totalmente dissacrato l'intero cosmo, secondo lui che era il più grande studioso di religione, perché accentrando in un unico Dio poteri, onnipotenze, conoscenze, cioè toglie l'energia da tutto il resto, e secondo lui questo era il limite, il grosso limite di questo tipo di io le direi organizzazioni più che religioni. Se noi continuiamo per tutta la vita a porci delle domande e dobbiamo aspettarci sempre da qualcun altro le risposte e non impariamo con il crescere a porsi sì delle domande, ma anche arrivare a darci delle risposte. La natura è molto semplice in queste cose, cioè chiedersi perché c'è la vita, semplicemente per continuare a camminare. La natura ci dota del desiderio e della conoscenza del piacere, proprio perché attraverso il desiderio e il piacere successivo che viene soddisfacendo questo desiderio si propaga la vita, si continua a camminare, ripeto, sono cose molto semplici che non hanno bisogno di risposte auliche o risposte così che ci vengano da un Dio sovrannaturale che è molto distante da noi e che secondo le prime religioni gli dei, che erano sempre tanti, comunque non era mai uno solo, erano di tipo uranico, cioè erano molto distanti, avevano creato l'uomo però stavano molto distanti da lui, non si preoccupavano dei problemi, delle domande che l'uomo si poneva. E poi man mano che l'uomo ha cominciato a capire e appunto a darsi delle risposte, aveva capito che la natura stessa è sacra, tutto è sacro, ripeto, tutto è sacro. Parlare di divino è un po', cioè, perché è sempre un discorso di affidarsi, anche il credere a un essere superiore, e quindi se proprio ci sono delle contraddizioni enormi, perché si dice che l'uomo ha il libero arbitrio, no? Però è debole in sé, è debole e ha bisogno di un Dio che lo aiuti, e di conseguenza ci sono, lui non può mediare con Dio e ha bisogno dei tramiti per cui arrivare a parlare con Dio. Lui non può direttamente parlare con questo Dio, assolutamente. Gli indiani, quando arrivarono là, i primi evangelizzatori, gli dissero: ma perché questo vostro Dio non è apparso anche a noi? E perché questo vostro Dio ha avuto bisogno di scrivere le proprie leggi? E ognuno di voi che viene qua ci racconta una cosa diversa da quello che è venuto prima. Ripeto, la vita è molto più semplice, molto più, se vogliamo, banale di quello di come ci viene dipinta. C'è un'altra cosa che io vedo è che siamo... Tutto questo è in funzione della cosiddetta, quella che io chiamo condizione borghese, no? Che è basata semplicemente sullo sfruttamento degli altri o della natura. E ci rende sempre scontenti di quello che gli altri fanno. E noi non pensiamo mai a essere contenti di noi stessi. Non possiamo essere contenti di noi stessi perché questa struttura che c'è attorno a noi ci fa capire che noi, ripeto, siamo deboli, abbiamo bisogno dell'aiuto degli altri, dobbiamo degli altri, di un Dio soprattutto, degli esperti che ti insegnano come fare le cose, e così la felicità sfugge. Io credo che se una persona se ognuno di noi, invece che pensare a cambiare il mondo, pensasse a, non dico a cambiare se stesso, ma a cercare di apprezzare quello che fa e cercare di fare le cose con passione, cercare di avere delle prospettive, e quindi, ripeto, avere autostima, far crescere la propria autostima giorno per giorno, invece che preoccuparsi degli altri, di quanto cattivi sono gli altri, di quanto sbagliati sono gli altri, sarebbe già un passo avanti. Vediamo anche adesso, non voglio buttarla in politica, ma cioè, tutte le preoccupazioni dei politici, dei nostri governanti sono quelle della sicurezza, della difesa, delle armi. Pensa che l'altro giorno avrei sentito in Finlandia, ho sentito che sono 5 milioni di abitanti, ci sono 1 milione di armi, cioè uno ogni 5 è armato, cioè, e è in Finlandia, non si parla degli Stati Uniti o di Israele, si parla della Finlandia, quindi cioè, praticamente stiamo andando verso una condizione di veramente di totale preoccupazione, di paura, di assillo continuo, e non c'è mai un attimo di tranquillità. E ripeto, non si può mai essere contenti di se stessi, perché non abbiamo abbastanza soldi, non abbiamo abbastanza, possesso di cose, ma vabbè. Comunque ti auguro una buonissima giornata a te e anche a chi ascolta. Ciao.
Grazie Dennis, ricambio l'augurio e ti ringrazio per l'intervento. Ora, Dennis ha espresso il suo sentire, il suo pensiero, lo ringrazio molto, complementare secondo me a quello di Antonio, poi ovviamente aspetto a voi concordare o meno con quello che ognuno dice. Io... sicuramente Dennis dà degli spunti molto interessanti, perché dice che sostanzialmente siamo spesso spinti a non essere contenti, a non appagarci, eccetera, non sentirci appagati, non accontentarci di quello che siamo sostanzialmente, più che accontentarci, accettare, cioè cercare, se ho capito bene quello che Dennis dice, cercare altrove sostanzialmente ciò che uno già ha a portata di mano, forse nella vita di tutti i giorni. E sicuramente io posso dire per esperienza che spesso noi semplicemente non vedo ciò che mi circonda, e quindi non posso apprezzare ciò che mi circonda, non posso apprezzare ciò che già ho o ciò che già sono, rispetto al desiderare sempre di essere diverso o di avere qualcos'altro che poi comunque... quando ce l'avrai vorrai qualcos'altro ancora, eccetera, e quindi il fatto di essere scontenti è il non apprezzare quello che la vita ci dà, quello che siamo, e quindi il fatto di poter vivere una vita in questo caso semplice, apprezzando noi stessi, eccetera, è sicuramente una cosa molto importante. Io vedo però i due interventi, quello di Dennis e quello di Antonio, come complementari, perché senza lo stimolo per le domande, per delle nuove domande, senza questo stimolo noi non abbiamo lo stimolo, appunto il pungolo che ci permette di crescere, che ci permette di evolvere, di metterci in discussione. Nello stesso tempo però porci continuamente le domande, come dice Dennis, senza guardare alle risposte che già abbiamo intorno, desiderare sempre qualcosa di diverso senza mai invece apprezzare la realtà che siamo, perché non siamo in grado di vederla, non siamo in grado semplicemente di dargli valore in questo momento, allo stesso tempo però ti porta a ricercare sempre qualcosa che poi non trovi mai, e quindi è una condizione di perpetuo inappagamento, quindi di perpetua scontentezza, eccetera. Io li vedo come due movimenti naturali in realtà della vita, quello del riposo, della quiete, e quello del movimento, perché senza il movimento non potremo fare l'esperienza della vita, e senza la quiete non potremo però dare valore a quello che abbiamo acquisito, a quello che ci circonda, eccetera. Quindi credo che questi movimenti siano complementari, ognuno forse li può sperimentare o aver sperimentato attraverso la sua esperienza. Pronto?
Ciao Iapos, sono Ivan.
Ciao Ivan, bentrovato.
Bentrovato anche a te.
Come stai?
Sentirai ogni tanto che sparirà la voce, ma stiamo facendo lavori qua in zona, quindi se sparisce avvertimi, se dopo riprendo.
Va bene, senz'altro.
E io sono stato preso questi giorni tra veglie, questo, quello, influenza.
Ecco, infatti è sparita la voce quando hai detto che è stato preso dall'influenza.
Sì, è stato preso dall'influenza, poi insomma a Pasqua alle veglie di preghiera, insomma poi ho fatto la Pasqua a casa del mio amministratore di sostegno, quindi ti ho un po' trascurato. Però adesso quando arriverò al lavoro lunedì, ho visto anche i tuoi email, vedo di risponderti a qualche email che mi hai mandato, insomma. Di cosa parlate di bello?
Guarda Ivan, beh allora se tu dici che hai avuto occasione di vedere l'email, non so se sei riuscito a leggere l'ultimo pensiero, comunque ho letto una parte del testo dell'ultimo pensiero che abbiamo inviato, pubblicato sul blog, che si chiama Sì, i tuoi perché, e dunque parlavamo delle domande. Quindi dopo la lettura c'è stato un intervento di Antonio e un intervento di Dennis. E quindi abbiamo un po' commentato questa cosa, il fatto che molto spesso abbiamo poco spazio per conoscere noi stessi, per porci delle domande su noi stessi e sul mondo che ci circonda, e ci abituiamo a delle risposte preconfezionate sostanzialmente, mentre oltre a poterci porre delle domande, la possibilità, scrive Hermes in questo testo, ci è data anche dal concentrarci sull'intimo perché di una domanda, perché molto spesso le risposte sono già insite nelle domande, noi possiamo ascoltarle, invece c'è più facile dare delle risposte preconfezionate che però sono prodotto della nostra personalità molto spesso, perché sono prodotto della nostra cultura, del nostro modo di pensare, eccetera. In questo poi hanno espresso delle opinioni appunto Antonio e Dennis. Quindi Antonio in sintesi ha parlato della necessità molto spesso che sente di ricercare una risposta, di non adeguarsi, non adeguarsi alla mancanza di risposte riguardante la vita, ma una ricerca di risposta che poi per qualcuno è la ricerca del sacro, del mistero. E Dennis invece ha parlato della necessità qualche volta però non solo di porsi delle domande, ma anche di darsi delle risposte, anche di vivere la vita in modo semplice, di non desiderare sempre qualcosa di altro rispetto a ciò che sia, che si è, ma di poter vivere la vita nella sua semplicità sostanzialmente. Questo per fare una sintesi massima di quello che abbiamo detto fino ad ora.
Io ho già capito dove arrivare col mio nesso, perché tu basta che mi dici una parola, io poi sono, ecco. Allora, io credo che nella vita tutti noi ci chiediamo di perché, ma non perché vogliamo farlo, ma perché tante...
Ecco, è andata via la voce.
Capos?
Eccoci qua, dicevi che tutti noi nella vita ci poniamo dei perché.
Tutti noi nella vita ci poniamo dei perché, però tante volte non ci rispondiamo, forse per circostanza o forse magari per comodo, forse perché magari ci fa comodo così, a dire va bene, ci richiediamo solo. Però io credo che invece è bello anche trovare la risposta dei nostri perché. Io non sempre mi faccio le domande perché io vivo la giornata, vivo la vita, però mi capitano degli episodi anche dove io mi chiedo perché non l'ho fatto prima, perché adesso mi capita tutto questo, perché adesso faccio questo. Però io molte volte non mi pongo la risposta, perché tante volte me la cerco da solo, perché vado man mano a quello che io faccio.
Eccoci qua, dicevi vado man mano, che man mano ti dai delle risposte? Pronto?
Sì, io man mano che... Mi senti, Apos?
Sì, ti sento.
Io man mano che mi pongo le domande mi do le risposte, ma non sto là a farmi le paranoie dopo di dover darmele per forza. Io vivo il momento. Una volta che io mi faccio le domande, poi magari quando mi pongo la risposta del perché, dico ecco perché una volta non facevo questo. Tipo a Pasqua sono andato... dall'amministratore di sostegno, io le feste le ho sempre odiate e adesso voglio farmi il compleanno lì da loro. Quindi, ma mi sono posto dopo il perché, ho detto, vabbè, evidentemente non ero pronto. Però molte volte io faccio le domande per circostanza, secondo me. Invece bisogna vivere il momento, poi al limite te lo chiedi.
Sì, anche questa è interessante, ti ringrazio Ivan. Poi quello che noto ad esempio per la mia esperienza è che molto spesso uno può anche darsi delle risposte, le risposte però molto spesso che ci diamo, se non sono il frutto comunque della nostra personalità, ma è difficile perché bisognerebbe essersene emancipati, ma comunque le risposte che ci diamo a volte sono delle risposte relative, nel senso che se non ci fossilizziamo sulla risposta che ci diamo in quel momento, poi con il nostro progredire, con il nostro cambiare, un domani potremmo darci una risposta diversa, e quindi anche qui forse non ci sono delle risposte assolute, non so se esistano delle risposte assolute che ci si possa dare in questo senso, o attraverso la nostra esperienza poi non cambiano anche le nostre domande e cambiano anche le risposte man mano che cambiamo anche noi.
Però Iapo, se c'è anche un'altra cosa...
Sì, è andata via la voce, dicevi Ivan che Iapo, c'è anche...
mi senti?
Eccoci qua, dicevi che c'è anche un'altra cosa.
No, stavo dicendo che tante volte, perché non sono solo le domande che noi ci poniamo, sono anche le curiosità, tipo io che sono non vedente, questa mattina la donna delle pulizie mi ha portato la viennetta, sai che è quel dolce gelato?
Sì.
Mi ha portato la viennetta, io erano anni che non vedevo com'era fatta. E allora avevo visto questa patina, cominciavo, ma perché sta patina, ma perché è fatta così, ma perché c'è... Il perché delle volte è anche a livello curioso. Noi bambini, se tu guardi un bambino a 4 anni, 3 anni, comincia a farti una suite di perché questo, perché quell'altro ancora. Quindi le volte i perché sono anche per curiosità. Cioè, non so se mi sono spiegato.
Certo, sì, ma credo che infatti è un bel esempio perché...
Perché io molte volte come non vedente mi chiedo...
Sì, Ivan, allora stavi dicendo che molte volte come non vedente...
Delle volte come non vedente è facile che tu mi dai un oggetto in mano che magari non ho mai visto, magari ho visto da tanto tempo, e magari come stamattina la viennetta, è una cosa normale per te che abbia la pattina. Io, perché ha la pattina? Perché è fatto così? Ma perché quell'altro dolce non è così, questo sì? Cioè, giustamente io, non vedendoci, è normale che vado con mille perché, che magari sono stupidi, però... magari voi sono stupidi, per me no, perché magari ovviamente io devo scoprire.
No, guarda, per me non sono stupidi affatto, anzi credo che ci possano essere dei perché relativi alle piccole cose, come dicevi tu, alla viennetta, e dei perché anche più grandi. Non penso che che ci si possa porre dei perché molto grandi, esistenziali, e allo stesso tempo non essersi mai posti dei perché che riguardano la viennetta o riguardano le cose concrete. Anzi, credo tutte e due le cose, perché se non ci se non abbiamo lo stimolo di chiederci di porci delle domande sugli oggetti, sulle cose più semplici della nostra vita e di noi stessi, non abbiamo nemmeno lo stimolo per porcele sull'esistenza in generale. E quindi credo che le due cose possano andare insieme, perché secondo me è la stessa curiosità che viene, che su un determinato piano di coscienza per noi è la curiosità, che può anche fermarsi lì una volta che riceviamo una risposta, quella troviamo, e su un altro piano di coscienza può essere invece appunto una ricerca molto più profonda, ma è la stessa ricerca che si esprime in modi diversi.
Ecco, io ho un'altra domanda che mi fa.
Ecco, ci diceva Ivan, perché ci sono dei problemi alla linea telefonica, un'altra domanda che si
un'altra
sta facendo.
Un'altra domanda che mi sono posta, mi senti Iapo?
Sì, adesso ti sento,
un'altra
sì.
Domanda che mi sono posta, ma questa me la sono posta proprio non in maniera stupida, ma in maniera proprio insistenziale, perché non ho scoperto prima il 106 altrove. Questa è una domanda che non ho mai trovato risposta e credo che non la troverò mai. E quindi devo vivere il momento e basta, senza star là perché, per come, per dove.
Esatto.
Però... Ma... questo è un bel perché, però i perché senza risposta sono i più belli, secondo me, perché scopri e non lo scopri mai alla fine.
Vedi, non lo scopri mai o forse lo scopri sempre, perché vedi anche questa parola che noi utilizziamo, scoprire, che poi c'è lo scoprire nel senso di trovare qualcosa, ma c'è lo scoprire anche nel senso proprio di togliere una copertura. Quando tolgo un lenzuolo, quando tolgo una coperta, scopro sostanzialmente. Quindi la scoperta è sempre un togliere qualcosa in realtà. Quindi se c'è una coperta sopra non puoi vedere. E in questo
No.
senso è un po' il lavoro di autoconoscenza, di conoscenza di noi, ognuno a modo suo, nella sua esperienza, comunque è sostanzialmente una scoperta, non puoi fare altrimenti, quindi togliere pian piano tutte queste nostre coperte che abbiamo addosso.
Sì, ma che sono anche belle poi in un certo verso, perché sono anche belle secondo me queste coperte.
È vero, sì,
Sì.
secondo me sono belle, e più che altro nella misura in cui sono funzionali, che le coperte possono coprirci dal freddo, possono coprirci dalla luce, eccetera. Poi però quando cambia la stagione e non abbiamo più bisogno, la stessa coperta può diventare fastidiosa da poter indossare. Noi nella puntata precedente abbiamo fatto la metafora del cappotto. Abbiamo usato la metafora del cappotto associandolo alla personalità, e quindi che la personalità è un cappotto di cui ci vestiamo, che però dopo un po' risulta pesante. È un adattamento, uno strumento, ma dopo un po' però diventa qualcosa di cui potersi man mano, ecco, liberare, quindi
Adattare.
scoprire qualcos'altro.
Bene, io credo di averti esaudito
Ivan, sì.
le mie, diciamo, peripezie, se vogliamo chiamarle così.
Sì, ti ringrazio molto per questo tuo intervento perché ha dato dei validissimi spunti e ha raccontato anche la tua esperienza e quindi direi che anche la tua opinione in merito, che è diversa anche da quella degli ascoltatori che ti hanno preceduto, Dennis e Antonio, e quindi ti ringrazio molto per gli stimoli che hai dato, che hai contribuito a dare. Quindi
Sì,
grazie.
ho anche parlato di dolci, siamo l'una del pomeriggio, quindi ho parlato di Viennetta, quindi vedo che
Esatto,
ho fatto
sì.
anche
Ecco,
l'acquolina in bocca a chi magari come te deve ancora pranzare.
ma più per gli ascoltatori in ascolto, a me
Sì.
no, perché non avendo ancora pranzato non mi viene molta voglia di mangiare la viennetta.
Niente,
Però
va
magari chi è
bene.
in ascolto, che già ha mangiato, può darsi che sia stimolato.
Esattamente.
Però ti ringrazio molto, Ivan, appunto, per il
Ringrazio
tuo
anche a te,
intervento.
Iapos. E appena possibile ti rispondo, porta pazienza, ma sono pieno di corsi, di cose da lavoro, quindi a volte sono preso.
Tranquillo, tranquillo. Buona ripresa e buona giornata. Ciao Ivan,
Grazie,
un
Iapos, a te e a tutti gli
abbraccio.
ascoltatori. Ciao, Iapos.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie, ciao.
E Ivan, lo ricordo per chi non ci ascoltasse sempre, Ivan appunto per un paio di trasmissioni non aveva di puntate non aveva telefonato, è un nostro ascoltatore fidato, diciamo, che ci ascolta da molto tempo, che poi non è più riuscito ad ascoltare per intero la nostra trasmissione. Da quando c'è stato il passaggio di frequenze della nostra emittente sul digitale, sul DAB. E dunque, però, per mantenere comunque un filo, lui legge il nostro pensiero settimanale e interviene nel corso della trasmissione, comunque cercando di dare un suo contributo, anche se non riesce ad ascoltare purtroppo al momento, fino a che la zona da cui chiama, che è la zona della provincia di Venezia, non sarà completamente servita comunque dal digitale. Dal DAB, dal Digital Audio Broadcasting, comunque diciamo chi se ne intende più di me in radio mi ha detto che è solo questione di tempo perché poi ci sarà la possibilità di usufruire di nuovi ripetitori che permetteranno pian piano a Radio Cooperativa di tornare a trasmettere anche in tutte le altre province del Veneto. Ricordo comunque che l'email a cui si riferiva Ivan è il pensiero settimanale, che sono quindi gli stimoli, gli spunti di riflessione che pubblichiamo sul nostro blog, come vi dicevo, a cui è possibile anche iscriversi per riceverli via email a titolo gratuito. Quindi sia sul nostro sito seialtrove.it, sia sul blog a cui accedete tramite il sito, trovate la possibilità di lasciare il vostro indirizzo email per chi lo desidera e ricevere questi spunti la domenica mattina come possibilità di riflessione indipendentemente dall'ascolto, diciamo, delle nostre puntate radiofoniche. E nel frattempo c'è giunto anche un SMS. Ricordo che oltre a poter intervenire in diretta telefonica è possibile interagire con la regia, diciamo, tramite SMS al 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 per chi volesse esprimere il proprio pensiero, le proprie considerazioni per iscritto. E vi leggo questo messaggio che ci è giunto. Ciao Iapo, rispetto agli animali noi possiamo evolvere e non solo esteriormente, ma soprattutto interiormente. Ed è il nostro lavoro. Santi, maestri, guru, mistici di tutti i tempi ce lo hanno dimostrato. Le domande sono uno stimolo a muoverci, ma poi è lo scoprire chi siamo davvero dentro di noi, sentire la sacralità della vita per la semplicità che è. E ascendere non in comfort, ma in stati di coscienza interiori, sempre più profondi e vasti. Questa è la nostra unica possibilità, secondo il mio sentire. Grazie, ciao. E grazie per questo messaggio che condivido, diciamo, in questo sentire che viene espresso, e quindi effettivamente la possibilità di darsi le risposte e di poter evolvere non solamente superficialmente, ma attraverso degli stati interiori. E sicuramente ci si potrebbe porre anche questa domanda, se alla fine la vera evoluzione non possa essere proprio in questa nostra possibilità di vedere, di vivere, di sentire, più che non di fare o di avere. Pronto?
Ciao carissimo, sono Piero.
Ciao Piero, ben trovato.
Anche a te. Grazie delle letture.
Prego.
Mi senti bene?
Certo, ti sento. Dici pure, Piero.
Volevo dirti delle cose che sono un po' sommato. Non volevo lanciarmi in disquisizioni, ragionamenti complicati, volevo volare basso. Sai che tante volte dicono, c'è la figlia di un mio amico che si lamenta perché si è laureata in filosofia e non trova lavoro. E dice, le mie amiche, una si è laureata in medicina, una in odontoiatria, e sono piene di soldi e lavorano. Ti ritrovi su questa...
Sì, credo sia una condizione comune di molti.
Sì, perché chiaramente certe lauree ti fanno entrare sulle caste, su delle corporazioni, su rendite di posizioni, cioè al di là è quello che fa più, lasciamelo dire volgarmente, schifo, è che addirittura, cioè, giocano sui bisogni delle persone per creare i numeri chiusi e le corporazioni con la narrazione per tutelare la qualità del servizio, insomma. Cioè, come insegnare filosofia a dei ragazzi di 15 anni non fosse importantissimo, viceversa insegnare male i cattivi maestri, tra virgolette, guastare un ragazzo, sei d'accordo? Cioè,
sì.
Solo che se hai mal di denti, fai un'infezione, ti guasti anche il cuore e non dormi di notte. Se hai dell'ignoranza, sai che dicono che vivono meglio gli ignoranti, meno sai, meno capisci, meno soffri anche. Scusa se ti chiedo se mi senti, perché ho sempre il dubbio che...
No, 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 ti sto ascoltando, sto...
Alla figlia di questo mio amico che un po' si lamentava, chiaramente una persona laureata in filosofia è una persona che già di suo è ricca dentro, perché impari ad avere una visione della vita già piacevole. E così parlottando, sai, del più del meno, però abbiamo fatto una considerazione. In Italia il più grande CEO, il più grande manager, il più grande organizzatore del lavoro in Italia degli ultimi anni, sei d'accordo che è stato Marchionne?
Allora, nello specifico non è che conosca bene Marchionne. L'unico invito che ti faccio, Piero, immagino che tu la stia prendendo lontana, diciamo, però di rimanere sul tema della trasmissione.
Sì, no, sto rimanendo sul tema, perché Marchionne era laureato in filosofia.
Ok.
Lo sapevi?
Sì, sì, l'avevo sentito, poi non conosco...
Berlusconi stava, no, perché tante volte uno sente parlare, ti sente disquisire dei pensieri, e nel comune sentire, tante volte nell'ignoranza, la gente dice: ah, ma stai a filosofare, come stare a filosofare, stai a parlare del sesso degli angeli. Invece la filosofia è parlare della verità. E Berlusconi stava fallendo, era rovinato, l'unica persona che è arrivata in azienda a Mediaset e ha risanato tutto in qualche modo e l'ha riportato in pareggio con le banche è stato un certo Franco Tatò. Sai in che cosa era laureato Franco Tatò?
Posso immaginare, in filosofia.
Esatto. E pertanto, ragionando per logica, ragionando con la filosofia, quella, diciamo, quella sana, quella onesta, quella che porta ad avere un pensiero onestamente, sai, tante volte senti che la gente, tu hai fatto bene a dirmi, stai parlando da lontano, dove vuoi andare a parare? Sto andando a parare che delle volte si parla con onestà. L'onestà della filosofia è un'onestà che porta quasi a fare un'equazione letterale e la X trovare una purezza del pensiero. Sei d'accordo?
Beh, sì, penso possa essere una modalità.
Sai, sì, i numeri, come la cabala ebraica, che hanno anticipato la quantistica, i numeri sono il pensiero logico. Cioè Euclide, Nepero, Carnot, il teorema dei seni, il triangolo A sta alfa come B sta beta, sono tutte ragionamenti di logica, di filosofia. E ho concluso. In questi giorni, perché poi bla 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 bla, e uno dice quindi, cioè quello che mi stai a dire, io domani come lo posso usare, come lo posso spendere? Come posso svegliarmi dall'infinocchiamento generale? Perché evidentemente se l'umanità arriva a certi momenti di bassezza, vuol dire che si è fatta infinocchiare. È come l'illuminismo, no? Kant diceva, l'uomo è uscito da uno stato di minorità nel quale lui si era cacciato, perché aveva delegato agli altri a scegliere per lui. Aveva delegato l'assistente spirituale, aveva delegato l'assistente di sostegno, aveva sempre delegato gli altri, non aveva mai usato la sua testa, non aveva mai ragionato. E allora, se uno dice, Piero, mi ha fatto tutto un polpettone, mi ha fatto un volo pindarico, ma cosa mi vuol dire? Allora ragioniamo, sai, A, B, C. In questi giorni accendi la televisione e hanno fatto una considerazione giusta, hanno detto, ma se un ministro è sospettata di aver truffato l'INPS, come possiamo avere fiducia di una ministra che ha truffato l'INPS, si è solo sospettata l'INPS, che l'INPS è lo Stato, una persona che truffa lo Stato, come può essere degna e come può dare a noi, come possiamo accordargli fiducia? E il mio completamento è, sì, è vero, ma noi, se il GEDI, il proprietario di Repubblica,
dell'Espresso, di tutti i giornali Mattino di Padova, della Repubblica, della Stampa, quello che con Banca Intesa ha dato...
Beh, va bene, dai, Piero.
Ho finito,
sì,
ho
sì,
finito,
finisci, finisci.
Ho finito perché sennò mi togli proprio...
Certo, sì, sì,
discorso.
Piero, dai.
Come facciamo noi a dare fiducia ai giornalisti di Gedi che sono sospettati Gedi di aver truffato l'INPS non per 126.000 euro, ma per un botto di soldi enorme? Cioè, io ho approfittato della tua pazienza, però
sì,
mi devi accordare che ho fatto un ragionamento abbastanza pulito e onesto, senza prendere in giro nessuno,
va
ed
bene,
esortando le persone a capire la truffa mediatica che subiamo.
Piero, ti ringrazio,
se non
ciao.
Ho fiducia del ministro, come faccio a avere fiducia di tutti questi giornali, la cui proprietaria... Perché
alla prossima, grazie Piero, buona giornata. Allora, Piero, grazie per la sincerità di aver ammesso che ha approfittato ovviamente della mia pazienza. Ho smesso di dire in queste ultime puntate, perché purtroppo lo davo per assodato, che gli interventi dovrebbero essere inerenti ai temi della trasmissione, quindi anche tirandola per la lontana, però non parlare di attualità o di politica. Riprenderò a dirlo e a ricordarlo e quindi eventualmente ad applicare la censura laddove questo non avvenisse, perché sono le 13:23, quindi ne converrete che il tempo è limitato e bisogna dare la possibilità soprattutto di poter intervenire a chi vuole parlare di quello di cui parliamo nella trasmissione, altrimenti si confonde questa trasmissione con quelle che sono dedicate invece all'attualità, dove si può intervenire e parlare di questi argomenti come quelli che ha espresso Piero. E colgo in ogni caso comunque da questo riferimento che lui ha fatto all'attualità un senso molto, un significato comunque molto interessante, che è l'aspetto della fiducia in questo caso che lui ha citato, e quindi parliamo di questioni istituzionali, di questioni che dovrebbero essere politiche e sociali. Quindi lui ha citato Kant, il fatto che l'essere umano che l'uomo si sia posto egli stesso in una condizione di minorità, delegando la propria vita agli altri sostanzialmente, fino al punto in cui le persone o gli enti, le istituzioni a cui tu hai delegato sulla base della fiducia tutta una serie di condizioni della tua vita, di necessità, di fatto poi non adempiono a questa funzione, ma adempiono in realtà ai loro interessi. Ma questa è una storia un po' vecchia come il mondo. Kant era vissuto nel 700, quindi vuol dire che in 3 secoli le cose non si sono modificate, quindi ognuno di noi forse, venendo ai fatti concreti, dato che Piero invitava a poter guardare gli aspetti concreti, una possibilità di conoscenza come quella di autoconoscenza di noi che viviamo al centro, che siamo a contatto con l'insegnamento che si propone al centro altrove, non è una filosofia in senso teorico, quindi non è che qui si propone una visione del mondo, per quanto ovviamente ognuno possa esprimere la sua, ma è qualcosa che può essere vissuto attraverso l'esperienza come l'emancipazione proprio da quelle condizioni basilari che citava Piero, il fatto di poter camminare con le proprie gambe, eccetera, e quindi di poter in un certo senso non delegare agli altri come siamo sempre abituati a fare. Nello stesso tempo però posso anche dire di aver toccato più che altro con mano anche la necessità però molte volte di collaborare, di cooperare con gli altri, eccetera, perché viviamo in un mondo in cui da un lato ognuno di noi crede che la libertà, vorrebbe che la sua libertà fosse non avere bisogno degli altri, ma molto spesso si ritrova ad aver bisogno degli altri per tutto, per qualsiasi cosa, perché anche il fatto di poter indossare dei vestiti, mangiare del cibo, correre in delle strade, camminare sul marciapiede, significa che qualcun altro ha fatto quei vestiti, quei marciapiedi, quel cibo molto spesso per te, o quantomeno gli ingredienti del cibo, se il cibo te lo cucini. E quindi viviamo in un mondo che è fondato sull'interrelazione, sul bisogno degli altri, e quindi anche l'idea della libertà come il non poter aver bisogno degli altri è forse un'illusione, è un'astrazione. Molto spesso viviamo a tal punto che siamo totalmente immersi in una condizione in cui abbiamo bisogno di tutti, ma nella convinzione però, nella convinzione di non aver bisogno di nessuno e di essere liberi. Quindi viviamo totalmente distratti molto spesso dalla realtà che ci circonda. Quindi anche questo di Piero può sicuramente essere uno stimolo a poter guardare questi aspetti molto pratici. Nel frattempo però abbiamo letto il messaggio di prima che invitava a poter guardare l'evoluzione, quindi dato che, come abbiamo detto, aggiungo io a quello che ha detto Piero, se da Kant ad oggi non è cambiato nulla, allora vuol dire che evidentemente non è tanto l'evoluzione forse materiale o tecnologica che dobbiamo guardare, ma alla nostra possibilità quindi di poter attraverso anche delle domande che ci poniamo, quindi far emergere delle risposte, poter guardare il mondo che ci circonda, noi stessi, sempre in modo diverso. E lo si può fare sicuramente in molti modi. Oltre al messaggio di prima, è arrivato anche un altro messaggio nel frattempo, che è di Maria Cristina, che scrive: sembra far parte dell'essenza degli esseri umani essere spinti alla ricerca, a farsi domande, ad andare oltre il se stessi. E si può andare oltre con la si può andare oltre uno con la conoscenza, allargando il nostro sapere, andando oltre ciò che sappiamo, cercando, facendoci domande, conoscendo sé e il mondo. Due, con l'amore, che ci fa superare il nostro egoismo, andare oltre se stessi, allargandosi, includendo l'altro. Maria Cristina. Grazie Maria Cristina per questo bellissimo messaggio. In linea con le ultime righe di questo testo che ora vi leggerò concludendo la puntata di oggi. Per superare se stessi bisogna prendere contatto con ciò che in noi è autentico, vero e bello, oltre le credenze convenzionali a cui soggettivamente si è sottomessi. Realizzare la verità dell'essere è l'unica possibilità che libera l'uomo dalla sovrapposizione egoica, sia essa personale o sociale. La vera libertà risiede dunque nell'essere e manifestare il nucleo divino che anima e colora la vita in noi e oltre noi. Grazie a tutti voi che siete stati in ascolto degli Altronauti, a chi è intervenuto e anche a chi ha silenziosamente ascoltato questa trasmissione, che ricordo poi andrà in replica questa notte, quindi al termine delle consuete trasmissioni di Radio Cooperativa, quindi all'incirca intorno alle 2:30, quindi potrete, se lo volete, riascoltare durante la notte questa trasmissione, oppure nei prossimi giorni, la settimana prossima, pubblicheremo sul nostro sito il podcast. Il nostro sito è www.seialtrove.it e anche sul sito di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org. Dal sito potete accedere anche al blog, dove potete rileggere questo scritto che si chiama Sii i tuoi perché. Gli Altronauti vi salutano e vi danno appuntamento a venerdì prossimo, 12 aprile 2024, sempre dalle 12 alle 13:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Buon proseguimento di ascolto e buon fine settimana a tutti voi. Ci crediamo separati, ognuno con la propria verità. E invece tutto comunica, tutto è interdipendente, tutto è unità, onnipervadente.